Ben ritrovati. Un giorno il Signor Gesù, nel vedere la folla smarrita. Di solito mi accusano per alzare un po' troppo la voce,
No, no,
quindi
paura.
va bene così. Dicevo, il Signor Gesù un giorno, nel guardare la folla che era sfinita, logorata come pecora senza pastore, segnalando molto probabilmente anche l'inefficacia di quelli che sarebbero dovuti diventare i pastori del gregge di allora, condivise questa amara constatazione con i suoi discepoli. La messe è grande, ma gli operai sono pochi. E nello stesso tempo incoraggiò e sollecitò i discepoli a presentare un soggetto di preghiera ben specifico. Pregate il Signore della messe affinché mandi operai nella sua messe. Identificando così uno dei soggetti di preghiera più nobili che le generazioni anche successive di credenti avrebbero potuto coltivare nella propria vita, e all'interno di questa constatazione di questo soggetto di preghiera, inevitabilmente fuoriescono alcune riflessioni che ovviamente non sono il centro, diciamo così, delle nostre considerazioni di questa sera. Il fatto cioè che le esigenze presenti all'interno dell'opera di Dio siano esigenze sterminabili. È il fatto che ci sia una esiguità di persone che si rendano disponibili a poter diventare effettivamente degli operai nella messe del Signore. E il fatto poi di segnalare ovviamente la specifica profilo che avrebbe dovuto contraddistinguere coloro che si sarebbero adoperati per il regno di Dio, con la qualifica appunto di operai, identifica anche le caratteristiche che avrebbero dovuto assumere appunto queste persone. Quindi persone che ovviamente non si sarebbero dovuti considerare come lavoratori autonomi, persone che non si sarebbero dovuti considerare con partita IVA, ma persone che fossero inquadrate alle dipendenze del vero e unico Signore, Signore della Messe, e che con l'atteggiamento di operai si sarebbero resi disponibili per poter poi essere utili appunto per l'opera di Dio. E ovviamente questi versetti spesso vengono citati, vengono menzionati, vengono analizzati in contesti missionari, no? Perché diventa un assist particolarmente utile per chi vuole poi sollecitare nuove chiamate, nuove vocazioni, così poi da sollecitarli e poter fare in modo che queste persone poi possano prendere delle scelte nella propria vita, magari poi chissà andare dove. In realtà, al di là dell'applicazione che questi versetti possono trovare in un ambito missionario, in realtà credo che rischia di essere un'interpretazione parziale quella di associare soltanto l'operaio al missionario, ma credo, e la scrittura ci supporta in questo, che essere utile all'opera del Signore non necessita evidentemente di dover ricevere una chiamata particolare, chissà in quale zona. Ma imparare a diventare operai per l'opera di Dio significa imparare a riconoscere le esigenze presenti a livello locale, dove il Signore poi ci ha collocati. E all'interno delle disparate esigenze presenti all'interno del popolo di Dio, con l'aiuto del Signore noi guarderemo ad una specifica categoria di operai, di una manodopera qualificata, per usare questa immagine tratta dal lavoro secolare, cioè una particolare categoria che credo che possa essere, tra virgolette, abbracciata da tutti, ovviamente in base a quello che possono essere i carismi che Dio conferisce a ciascun membro del suo popolo, differenziato, così come sulla base dell'esperienza, sulla base di quelli che sono certi tipi di attitudine. Ma credo che sia importante riscoprire proprio a livello locale l'importanza di valorizzare il contenuto di questa chiamata di essere degli operai nella messe del Signore. Non guardando questa chiamata come massimi sistemi che chissà quando potremo raggiungere, ma iniziare a guardarli da quelli che sono ambiti molto vicini, quotidiani e giornalieri, che evidenziano appunto che sono presenti all'interno dei bisogni del popolo di Dio e che ci permettono di sviluppare delle attitudini particolarmente utili, sapendo che poi Dio allarga poi quelli che sono i confini sulla base del tempo e ci permette davvero di essere sempre di più specializzati. Io parlo di specializzazione non intesa come requisito che si ottiene con il rilascio di un attestato di una scuola, ovviamente, ma come specializzazione frutto di una disponibilità di lasciarsi lavorare nelle mani del Signore, sapendo che poi Dio è capace di andare oltre quello che noi pensiamo ed immaginiamo. Guardare quindi questa categoria di operai specializzati credo che valga la pena farci una riflessione e soprattutto supportati la parola di Dio ci permette davvero di cercare di ampliare anche i nostri orizzonti. Questa particolare categoria di operai specializzati possiamo proprio individuarla in maniera chiara da un punto di vista proprio di denominazione. Leggendo un passaggio che troviamo nell'Antico Testamento in maniera particolare, e cioè nel libro di Isaia, capitolo 58, che vi invito a prendere. Isaia, capitolo 58, ad un certo punto. Qui ovviamente questa sezione fa riferimento alla distinzione tra quello che è il digiuno veritiero, autentico e il digiuno falso, ma ad un certo punto l'autore di questo testo, sotto la guida dello Spirito Santo, citando tutta una serie di abilità che una persona avrebbe potuto coltivare nella sua vita, si sarebbe potuta contraddistinguere per una specifica specializzazione. E quindi diventare proprio un operaio particolare dedito in un particolare settore. Vedete come quindi nel capitolo 58, ad un certo punto, versetto 12, troviamo: i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato, sarai definito, il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. L'operaio specializzato oggetto delle nostre riflessioni questa sera è il riparatore di brecce. Questa specifica qualifica viene inserito, ripeto, all'interno di un contesto particolare dove il tema è la contrapposizione tra il digiuno vero e autentico e il digiuno falso, perché all'epoca il popolo di Israele viveva un contrasto molto evidente, cioè aveva un apparente desiderio di cercare Dio. E questo apparente desiderio si manifestava attraverso una pratica nobile, un'attitudine nobile, quella del digiuno. Noi sappiamo che il digiuno veniva praticato all'interno del popolo e può essere ovviamente anche praticato oggi all'interno di certe sfere particolari. Immaginiamo ad esempio l'umiliazione. In presenza di una condizione particolare dove una persona avverte bisogno davanti a Dio di vivere un momento di digiuno e quindi umiliarsi davanti al Signore sapendo che non attraverso il digiuno si possa ottenere un'opera, un'azione meritoria, ma perché si avverte proprio questo bisogno come bisogno spirituale interiore. Però dall'altra parte il popolo, anche se manifestava questa apparente desiderio di cercare Dio attraverso il digiuno, palesava una contraddizione. Qual era la contraddizione? Cioè il rapporto che viveva all'interno di un individuo con il proprio simile era un rapporto completamente sballato. E c'erano degli atteggiamenti scorretti con il proprio prossimo che rendevano anche inutile poi il digiuno. E questo ci ricorda come la manifestazione più chiara per un atto di umiliazione, di ricerca del volto di Dio, lo si può trovare cercando di mantenere dei rapporti con il nostro prossimo, all'interno innanzitutto del popolo di Dio, che siano all'insegna del buon equilibrio, del buon rapporto. E dopo quindi aver purtroppo enfatizzato e sottolineato che questa ricerca apparente di Dio era completamente inutile, addirittura il popolo poi si meravigliava perché diceva: ma come noi abbiamo digiunato e tu non ci hai visti? Ma il problema qual era il problema? Il problema non era il digiuno. Il digiuno veritiero non è diciamo così, un'azione contro gli attacchi di fame, ma il digiuno veritiero è un'azione contro gli attacchi del peccato presente nella propria vita. E quindi acquista tutto un valore significativo. E allora, dopo aver descritto alcune skill, alcuni di quelli che oggi vengono chiamati skill, che sono gli skill, le abilità, no? Quelle competenze particolari, quegli atteggiamenti nobili, tra cui reputiamo alcuni, leggiamo il versetto 9, per esempio: se tu togli di mezzo a te il giogo, no, per esempio, che cosa, un atteggiamento nobile, quale sarebbe stato? Sarebbe stato quello di non appesantire la vita delle persone con il giogo. Che cos'era il giogo? Il giogo era una tipologia di attrezzo che permetteva, diciamo così, a due bue di uno di solito più esperto e l'altro più giovane, di essere trainato, di essere, diciamo così, sollecitato. Allora, ovviamente, mettere un gioco e una persona che ha la tendenza ad appesantire il gioco delle altre persone potrebbe mai essere considerato un riparatore di brecce. Che cosa disse il Signore Gesù una volta agli scribi e farisei? Voi siete ipocriti perché? Perché caricate di pesi e di gioco gli altri, però non siete disposti nemmeno a sollevarne con un dito. Questo ovviamente è un elemento importante per essere riparatori di breccia. Altro elemento, se togli da te, sempre versetto 9, il dito accusatore, secondo voi una persona che continuamente sta a puntare il dito sugli altri accusando le persone potrebbe mai essere un riparatore di brecce? Tutto al più può essere uno sfasciatore di brecce, diciamo così, e quindi a sfasciare siamo veramente campioni. Un'altra terza abilità, un terzo skill è il parlare con menzogna. Secondo voi una persona che parla con menzogna potrebbe mai essere considerato riparatore di brecce? Tutto al più che cosa va? Va a inquinare ancora di più le mura. Quindi alcuni, poi ce ne sono anche altre, basti pensare ad esempio se supplisce ancora i bisogni dell'afflitto, ci fa parlare proprio di una vittoria contro il proprio egoismo, con il fatto di pensare che tutta la nostra vita sia inquadrata nel nostro orticello e abbracciamo il principio secondo cui se sto bene io stiamo bene tutti. Ecco, se viene demolito tutto questo, ci dice il libro di Isaia, ecco, tu sarai chiamato un riparatore di brecce, un restauratore di rovine. Allora capiamo che per esercitare, per coltivare quel giusto sentimento da operaio specializzato, tra cui poi rientra proprio questa particolare fattispecie di riparatore di brecce e restauratore di rovine, c'è bisogno proprio di un equipaggiamento, innanzitutto dello Spirito Santo, ma poi anche di un atteggiamento che è quanto mai necessario. E l'Antico Testamento, come sappiamo, ci presenta tanti uomini che sono stati dei restauratori di mura. Addirittura c'è un libro che potremmo definirlo Il restauro delle mura. Quale libro? Il libro di Neemia. Un uomo che Dio ha suscitato intorno ai 450 d.C., all'anticristo, scusate, dopo che era stato costruito. Un bel po' di anni prima c'è stato il primo rimpatrio dei deportati con la costruzione del tempio, poi c'è stato una seconda ondata di rimpatrio che praticamente vede partecipe proprio Neemia, il quale si trovava nel castello di Susa, la capitale del regno persiano, in una comoda posizione, dalla quale, umanamente parlando, sarebbe stato difficile uscirne fuori. Qual era il ruolo che svolgeva Neemia? Neemia svolgeva il ruolo di coppiere del re Astaserse, però quando poi seppe dalla visita di suo fratello Anani e degli altri fratelli da Gerusalemme che le mura di Gerusalemme erano completamente allo sbando, che cosa succede nella vita di quest'uomo? Non può rimanere tranquillo. Ed ecco che si sveste gli abiti del colpiere del re, che era un ruolo particolarmente nobile, e indossa gli abiti del restauratore di mura. Infatti, che cosa vediamo? Dopo 2 mesi parte, va lì, ed è straordinario leggere proprio il libro di Neemia sotto questa chiave, un leader che riesce a suscitare e a coinvolgere con una sapiente strategia tutto, gran parte del popolo di Giuda che era rimasto a Gerusalemme in questa azione collettiva. Che vede, e nel capitolo 3 possiamo verificare questo, la collaborazione di tante persone. Vedete come, velocemente, soltanto per sottolineare alcuni aspetti che ovviamente noi non riusciamo a poterle vedere nella sua interezza, ma con un assist. Allora, Neemia capitolo 3, immaginate, questo capitolo spesso viene letto in maniera veloce perché in realtà l'autore sta elencando una serie di nominativi e quando c'è un elenco di nominativi, non so voi, spesso si abbassa il livello di attenzione, mentre invece se la tenessimo alta l'attenzione scopriremo dei particolari importanti. E uno dei particolari importanti è vedere questo avverbio continuo, capitolo versetto 5, accanto. Versetto 7, accanto, versetto 9, accanto, versetto 10, accanto, per identificare che cosa? Una cooperazione, una collaborazione straordinaria, dove non tutti sono capaci di poter restaurare delle parti importanti, ma tutti però sono attivi all'interno di questa manodopera qualificata per realizzare il progetto. Basti pensare, ad esempio, mi viene in mente il versetto 20, c'è un personaggio che emerge. Dopo di lui, Baruch, figlio di Zabai, ne restaurò con ardore un'altra parte, dall'angolo fino alla porta della casa di Eliasib, il sommo sacerdote. Cioè, vediamo una piccola parte che fa quest'uomo, però lo fa con ardore e sappiamo che al di là dell'ampiezza di ministero, chi svolge un tipo di servizio importante, quale restauratore di brecce, avrà la sua ricompensa da parte del Signore. Benché agli occhi degli uomini quell'azione possa rappresentare minimale, però sappiamo che invece davanti a Dio le cose funzionano in maniera completamente diversa e lo vedremo anche tra poco. Un progetto straordinario di ricostruzione di mura, perché la scrittura sottolinea questa qualifica importante? Perché ovviamente, fratelli, le città da allora erano circondate da mura di cinta. E una delle strategie difensive più efficaci che una città, che un popolo potesse perseguire, era proprio quello di mantenere intatto le mura di cinta affinché i nemici che potevano attaccarlo erano un po', diciamo così, come posso dire, frustrati da questa cosa. Mentre invece, quando all'interno di queste mura di cinta si palesavano delle brecce, era molto pericoloso, no? Perché? Perché potevano largarsi queste brecce fino ad arrivare al logoramento e al dissolvimento completo di queste mura. E allora ecco che l'autore gli autori dell'Antico Testamento sottolineavano all'interno, con queste immagini materiali, delle verità straordinarie. E il libro di Neemia, ripeto, assume un connotato importante. Immaginate che addirittura versetto 17, capitolo 4, parla di quelli che costruivano le mura e quelli che portavano e caricavano i pesi, con la mano lavoravano e con l'altra tenevano l'arma. Fantastico, se leggiamo questo testo con questa chiave di lettura scopriremo davvero quante applicazioni potremmo fare. Un lavoro che durò appena 52 giorni, un lavoro che vide comunque anche degli scoraggiamenti, perché Neemia si manifestò non soltanto come il restauratore, ma anche come governatore. E uno degli attacchi a cui dovette purtroppo, diciamo così, subire, uno degli attacchi che dovette subire fu l'accusa, soprattutto di alcuni come Sanballat e Tobia, i quali accusarono di voler addirittura con questo tipo di comportamento trasgredire l'ordine del re e vorersi farsi incoronare re. Questo cosa significa? Che quando ci si lavora poi anche nelle vie del Signore, nell'opera del Signore, per essere riparato di brecce, ecco, bisogna aspettarsi pure delle accuse di chi pensa che questo prodigarsi sia frutto più di una mettersi in evidenza che invece di un sentimento puro. Ma sappiamo che poi la mano benefica del Signore accompagnò Neemia e sappiamo che realizzò tutto questo. Nuovo Testamento ovviamente non menziona la tipologia di restauratore di brecce come denominazione, come operaio specializzato utilizzando questo termine, ma come succede anche nel lavoro secolare, certi lavori, cari fratelli e sorelle, una volta venivano, diciamo così, indicati con delle denominazioni particolari, dopo diversi anni cambia la terminologia di quei lavori, però la sostanza non cambia. E così anche a livello spirituale, che cosa vediamo? Vediamo che anche se nel Nuovo Testamento questo tipo di ministero non viene più denominato come riparatore di brecce, in realtà la sostanza non cambia. Galati capitolo 6. L'Apostolo Paolo evidenzia, secondo questo principio di continuità, guardando e sviluppando proprio questo aspetto particolare, un'attitudine che dovrebbe essere poi sviluppata all'interno del popolo di Dio, all'interno della Chiesa. Capitolo 6. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Qui Qual è la breccia che si può creare all'interno della vita di una persona? Il fatto che può cadere una colpa, si apre una breccia. Allora la spiritualità di una persona come si manifesta nei confronti della persona che poi cade in colpa? Ammazzandola? Semplicemente no. Compiendo un'opera di restaurazione di brecce, di restauratore di rovine, cioè rialzandolo con spirito di mansuetudine. Però che cosa dice la scrittura? Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Questo cosa si fa a capire? Che per compiere opere di riparazione di brecce ci vuole, scusatemi questo termine, ma mi piace molto e lo ripeto, gli skill, le abilità particolari. Perché? Perché molti, per poter utilizzare degli arnesi che non conoscono bene, rischiano di fare più danni che utilità. Allora c'è bisogno, ecco, di avere sempre un concetto sobrio di se stessi, sulla base di quello che sono i carismi, sulla base di quelli che sono i ruoli che Dio ha conferito, sulla base delle esperienze e quant'altro. Allora dice, badate bene a voi stessi, che questo esercizio utile può essere importante, però non vi faccia cadere poi in tentazione. Ma poi che cosa dice? Portate i pesi gli uni gli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamina invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi il rapporto a se stesso e non perché si paragona con gli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Qual è il ministero che viene adesso reinterpretato in una chiave neotestamentaria? Riparatore di breccia è portatore di pesi. E ci dà una specifica, Paolo, importante. Portate i pesi alcuni per gli altri? No. Gli uni degli altri. Questo ci fa capire, fratelli e sorelle, innanzitutto che non esiste una categoria assoluta di recuperatore e recuperato. Mi spiego. Oggi posso io trovarmi nella sfera del recuperatore, ma non è detto che io non abbia delle brecce e non abbia bisogno che gli altri possano vedere, mettere le mani con l'aiuto del Signore e recuperare e restaurare, riparare le mie brecce. Perché, come vedremo, anche un uomo di Dio come Paolo ebbe bisogno di vedere riparate alcune brecce. Che cosa significa? Quindi è un lavoro che si basa sul principio di reciprocità. E infatti spesso, anche se purtroppo non è una legge matematica, una persona che viene oggetto, che è stata oggetto di recupero, proprio perché sente i benefici sulla sua pelle di come, di che cosa significhi vedere riparate le proprie brecce, diventerà anche un buon recuperatore di brecce per gli altri, perché la dinamica è sempre un flusso fluido e mai a compartimenti stagni. Oggi io posso ritrovarmi nelle vesti di colui che deve recuperare, ma mai sentirsi fin troppo recuperatori, perché mai dimenticare che ci sono quelle benedette aree di, e i campisti, quelle aree di fragilità che devono essere sempre tenute conto e hanno bisogno di essere poi vivisezionate sotto l'opera dello Spirito Santo e permettere che gli altri diventino poi recuperatori nei nostri confronti. Quindi questa è una logica importante. Che cosa poi ci ricorda Paolo ancora? Che se uno pensa poi di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. E quindi è inutile poi paragonare che cosa si è riparato rispetto agli altri. La cosa importante è sapere che ognuno verrà valutato sulla base dell'opera propria e che se avrà modo di vantarsi, si potrà vantare rispetto a se stesso, non rispetto agli altri. Perché ciascuno porterà il suo fardello. Ripeto, anche un uomo come l'Apostolo Paolo ebbe bisogno di un restauratore, di un riparatore. Perché l'Apostolo Paolo, essendo un uomo, un vaso di terra, aveva bisogno anche lui di vedere qualcuno che lo supportasse. Quante volte nelle epistole sottolinea il ruolo di persone, magari citate soltanto una tantum, ma che sono diventate utili per la sua vita in certi contesti nei quali aveva bisogno di vedere dei recuperatori agire nella propria vita. Uno su tutti, per esempio, è un tale Onesimo, no? Venite con me in Seconda Timoteo, capitolo 1, quando ad un certo punto l'Apostolo Paolo, in questa seconda epistola, che come sappiamo è un testamento del testamento spirituale, dove scrive queste parole al suo giovane discepolo affinché coltivasse e mantenesse quella giusta dedizione per proseguire l'opera che lui stava portando avanti, ad un certo punto fa una amara constatazione, e cioè che ritrovandosi in quel carcere di Malmertino a Roma, ormai in una situazione così desolante, dovette constatare il fatto che, tra l'altro, questa situazione di pesantezza legata alla prigionia, in una condizione di prigionia che non era sicuramente equiparabile a quelle che sono le condizioni di prigionia attuali, dovette constatare un'amara verità, che tutti l'avevano abbandonato. Infatti, che cosa dice? Versetto 15, capitolo 1. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra quelli Vigello ed Emmogene. Concede il Signore nella misericordia, concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli concede il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso. Onesiforo, la famiglia di Onesiforo, diventa per la circostanza, anzi potremmo dire per essere più precisi, anche in quella circostanza, perché ricorda Paolo che aveva reso dei servizi anche quando era a Efeso, quindi non era, diciamo così, una rondine che non fa primavera, ma era una realtà presente all'interno della vita di questa famiglia, avvertì bisogno di andare a Roma, cercare Paolo in carcere, trovarlo, e Paolo non poté fare altro che constatarne i benefici che aveva ricevuto da questa visita, ricordando che egli lo aveva molte volte confortato e non si era vergognato delle sue catene. Questo che cosa significa? Significa che anche un uomo, quante brecce ha recuperato, a quante brecce ha restaurato e ha recuperato e ha riparato Paolo nel corso del suo ministero? Tantissime. Ha riparato brecce di chiese intere. Però anche lui, in uno specifico momento della sua vita, dovette aver bisogno della famiglia di Onesiforo, la quale famiglia operò in maniera straordinaria, compiendo un servizio di restauratore di rovine, di riparatore di brecce, particolarmente utile nella vita di Paolo. Allora, fratelli, che dire? Ezechiele, nel capitolo 22, non lo leggiamo per brevità, tra le diverse accuse che il Signore fece al popolo fu questo: io ho cercato, se ci fosse in mezzo al popolo, un riparatore di brecce e non ne ho trovato nulla. Proprio nel mese di luglio, 16 luglio se non erro, una notizia legata al crollo di una palazzina nella mia città, cara città d'origine, Torre de Greco, che non ha provocato, grazie a Dio, nessun morto, ha provocato un completo crollo di una palazzina, crollata su se stesso, e grazie a Dio non ci sono stati, ripeto, feriti e morti, ma questi eventi che spesso cadono, che cosa poi fanno scaturire successivamente? Le accuse, no? Le accuse all'autorità, perché sono stati incapaci di vigilare, le accuse alle persone che abitavano in quell'edificio perché non hanno avvertito degli scroccoli e dei regolamenti, ma fatto sta, fratelli, possiamo fare tutte le accuse che facciamo, ma alla fine il palazzo è crollato. E alla fine, così come poi la giustizia ordinaria farà il suo corso, interpellando ognuno per i suoi addebiti vari e le sue mancanze, le sue imperizie, anche la giustizia divina farà il suo corso, dove ognuno per la propria parte ne prenderà la propria responsabilità. E allora, che dire, fratelli? Poggiamo il nostro sguardo su chi? Sulle brecce? No. Su colui che è stato il sommo riparatore di brecce. Chi è? È il Signore Gesù. Egli è venuto su questa terra non per consolidare qualcosa che fosse già stabile, ma per non spegnere quel lucignolo fumante e per non spezzare la canna che era già rotta, ma anzi per ripararla e per restaurarla. E se siamo qui, non so voi, ma meno io, è perché Dio ha operato questo miracolo, essendo un grande restauratore di rovine e riparatore di brecce. A lui sia la gloria. Amen. Amen.